La disparità di genere non affligge soltanto Cina e India, ma anche Taiwan, Corea del Sud e in minor misura l'Indonesia. Lì si verificano infatti pratiche discriminatorie e aborti selettivi di feti femmine che concorrono al trattamento diseguale tra bambini e bambine, che si riproduce poi in campo sociale, sanitario ed alimentare e che è all'origine dell'alto tasso di mortalità femminile durante l'infanzia. In Corea del Sud il rapporto tra maschi e femmine è di 108 bambini alla nascita ogni 100 bambine, in Indonesia di 106 contro 100 bambine. Questi squilibri si stanno diffondendo anche in altre zone del continente asiatico, per esempio in Vietnam. In Asia le pratiche discriminatorie derivano direttamente dallo status di inferiorità delle donne nella società, dai sistemi patriarcali, dalle condizioni e dai condizionamenti sociali che incoraggiano la sottomissione al marito e alla famiglia del marito, e un altro fenomeno molto grave è quello dei matrimoni combinati o anche matrimoni forzati. Non soltanto, ma il riaffiorare di credenze religiose e di pratiche tradizionali come contraccolpo all'aumento della disuguaglianza favorisce questa forma di genocidio perpetrato contro le donne. La povertà è un male che colpisce tutto il continente asiatico. Si considera che in Asia ci siano 900 milioni di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno e come in Bangladesh ci siano donne che lavorano 10 ore al giorno per 18 euro al mese, di cui 15 vengono versati per pagare una stanza dove dormire. Le discriminazioni non sono prerogativa soltanto delle zone rurali, agricole o di quelle più povere dell'Asia. In India, anche nella parte, diciamo, meno povera del paese, al nord, ci sono, e il nord è anche molto più industrializzato, nascono 821 bambine ogni 100, scusate, ogni 1000 bambini maschi. I danni causati dagli aborti selettivi, quindi che scelgono di abortire le bambine, e dagli infanticidi femminili sono incalcolabili. Lo sviluppo economico sta portando ad un miglioramento graduale della condizione delle donne, ancora molto lento. E ad avvalorare questa idea esiste uno studio della Banca Mondiale realizzato su 41 paesi che rileva come il divario di scolarizzazione tra ragazzi maschi e ragazze femmine stia leggermente colmandosi, ma uno degli aspetti centrali del discorso nei paesi in via di sviluppo è dato dal fatto che gli economisti sostengono che le donne sono un fattore molto grande e molto importante per lo sviluppo. I dati raccolti dagli economisti indicano infatti che la crescita economica non basta per superare le discriminazioni, ma che la discriminazione delle donne non aiuta a migliorare l'economia di questi paesi. Dunque, secondo la Banca Mondiale, bisogna incoraggiare l'istruzione delle ragazze perché avrà un effetto importante sulla crescita e sullo sviluppo di questi paesi. Favorirà il calo della mortalità infantile e materna e l'aumento della riuscita scolastica per entrambi i sessi, l'incremento della produttività, il progresso nel rispetto dell'ambiente. Dunque, tutti questi miglioramenti si tradurranno in una crescita economica più rapida e in uno sviluppo più intenso. Quindi le donne sono assolutamente fondamentali per la crescita dei paesi. Allego alla piattaforma Moodle un saggio di Antonella Rondinone su questo tema delle donne mancanti. Ultimo punto che voglio trattare è il lavoro delle donne musulmane in Medio Oriente e in Nord Africa. E dico due parole sul contesto socioculturale. Nell'immaginario comune del mondo occidentale, con mondo musulmano si intendono gli stati in cui l'Islam è la religione maggiormente diffusa o in cui è religione di Stato. Nel concreto, questo nome corrisponde a un territorio molto ampio, composto da stati culturalmente e socialmente molto diversi. Le associazioni tra mondo musulmano e movimenti islamici estremisti, governi autoritari e conflitti senza fine sono la conseguenza di preconcetti sviluppatisi nel corso dei decenni a causa di una conoscenza sbagliata delle dinamiche politiche e sociali degli stati che ne fanno parte. Sebbene la posizione giuridica delle donne, quindi i diritti civili, di cui abbiamo parlato nella nostra prima lezione, sia certamente più penalizzata per le donne rispetto a quanto non sia nei paesi occidentali, negli ultimi decenni sono emerse molte organizzazioni di donne che mirano nei paesi islamici a cambiare il diritto di famiglia che vede le donne subalterne, che lottano per ottenere uguali diritti tra uomo e donna, che rivendicano leggi contro la violenza domestica e sessuale, che auspicano l'aumento della partecipazione femminile in ambito economico e politico. Il ruolo delle donne nella vita sociale e culturale risulta fondamentale per comprendere i profondi cambiamenti che sono in atto nel mondo arabo-islamico, poiché la liberazione della donna è diventata una premessa indispensabile per il progresso. Come ho detto poco fa, parlare di mondo musulmano vuol dire parlare di un'area molto estesa e gli stati che compongono quest'area presentano, come dicevo, pure molte differenze per quanto riguarda le norme di genere per la difesa dello stato giuridico delle donne, per l'accesso all'istruzione, l'occupazione, quindi il lavoro e anche la partecipazione politica. Tutte queste differenze derivano dalla eterogeneità politica e dai diversi atteggiamenti culturali legati alle leggi della Sharia, che sono condizionate dalla cultura di riferimento e dal contesto in cui vengono applicate. Le norme giuridiche che limitano la libertà delle donne hanno subito l'influenza delle politiche economiche a livello anche globale, e sono state causa di una diversificazione economica e sociale della popolazione. Infatti, negli stati islamici ci sono delle differenze nello sviluppo delle capacità, nell'industrializzazione, nelle infrastrutture, negli standard di vita, nel sistema di welfare, cioè di protezione sociale, e nella partecipazione femminile alla forza lavoro. Tuttavia, la ricchezza dello Stato non è un fattore determinante nell'emancipazione delle donne, perché questo è dimostrato dal caso della, per esempio, Arabia Saudita, che è un paese molto ricco grazie al petrolio, ma in cui le donne sono molto subalterne. Il fenomeno dello sviluppo urbano ha provocato in questa zona del Nord Africa e Medio Oriente molti cambiamenti sociali, come l'aumento della scolarizzazione, la decrescita dei tassi di fertilità, quindi si fanno sempre meno figli, l'aumento dell'età del primo matrimonio e cambiamenti nella struttura familiare. Le donne hanno avuto negli ultimi anni più accesso all'istruzione, anche se questo maggior livello di istruzione non indica un'uguaglianza di genere, perché ci sono ancora molti vincoli per le ragazze, le giovani donne che vorrebbero completare il ciclo di istruzione, che limitano molto l'ingresso delle donne sul mercato del lavoro. Un ruolo importante sull'acquisizione dei diritti nei paesi in cui questo è successo è legato allo sviluppo dei movimenti femministi islamici. Quindi questi movimenti rimangono nell'alveo della cultura e della religione islamica, ma queste donne vedono nella religione lo strumento per rivendicare i diritti delle donne. Sono ideologie diverse dal femminismo occidentale, ma sono molto importante capirle, perché sono fortemente legate alla categoria di modernità e di parità di genere. Per quello che riguarda la partecipazione femminile al mercato del lavoro, si può dire che negli ultimi anni l'avanzamento della urbanizzazione e la possibilità per le donne di accedere all'istruzione in maggior misura hanno comportato numerosi cambiamenti sociali e culturali, tra cui la creazione di nuovi posti di lavoro e una maggiore possibilità di accedere alla politica. Queste condizioni e cambiamenti sono stati il pretesto per l'emergere di movimenti sociali e l'insorgere di proteste popolari, a cui hanno partecipato anche le donne che tra i diritti richiesti hanno richiesto anche il diritto alla partecipazione al mercato del lavoro. Il lavoro nei paesi della regione è caratterizzato dalla segmentazione del mercato, quindi c'è una, come è stato in passato anche per i paesi occidentali, una tendenza di uomini e donne a non occupare gli stessi impieghi. I livelli di partecipazione femminile al lavoro sono molto alti nel settore pubblico, cioè le donne istruite che vivono in città tendono a concentrarsi in pochi settori occupazionali, in particolare nel settore dei servizi, che offre migliori opportunità di bilanciamento vita-lavoro. La concentrazione dell'occupazione femminile nel settore pubblico è uno dei fattori chiave alla base degli alti livelli di occupazione femminile in quella particolare campo. Il lavoro femminile però è scoraggiato dalla mancanza di trasporti sicuri e affidabili che costituiscono un vincolo pratico per le donne, e di conseguenza molte donne tendono a lavorare all'interno della propria area di residenza o direttamente in casa. Quindi c'è un'insicurezza, no, dei mezzi pubblici, per cui molte donne preferiscono rimanere molto vicine alla casa o addirittura lavorare dentro la propria casa come lavoratrici a domicilio. E la mancanza di tutele per le donne nel settore privato ha trasformato le donne che lavorano non appunto nel pubblico ma nel privato in una forza lavoro molto vulnerabile, ma anche più disponibile proprio per questo a lavorare nel settore informale, dove per settore informale si intende lavoro temporaneo, stagionale, agricolo o come badanti per integrare le carenze del reddito familiare. Il fattore che maggiormente vincola la partecipazione femminile alla forza lavoro è la loro incapacità, o meglio, impossibilità di continuare a lavorare nel settore privato dopo il matrimonio. Infatti, per le donne è difficile conciliare il lavoro nel settore privato con le responsabilità familiari di cui devono farsi carico. E secondo molti osservatori, una soluzione al problema sarebbe trovare un modo per ridurre il costo per i datori di lavoro privati per assumere le donne sposate, che di solito sono impegnate nella cura dei figli e anche degli anziani. In più, in questi paesi è ancora molto affermato il modello di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, nell'ultima della prima settimana, e cioè il modello male breadwinner, cioè del capofamiglia maschio. E questo naturalmente disincentiva il lavoro femminile. In molti paesi il tasso di disoccupazione femminile è rimasto molto più alto rispetto a quello maschile, nonostante i più bassi livelli di partecipazione alla forza lavoro. Nelle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa di cui stiamo parlando, la disoccupazione femminile è maggiore del 25% a quella maschile. E in tutti i paesi della regione le donne sono particolarmente vulnerabili alla povertà durante periodi di difficoltà economica e in caso di divorzio, abbandono o vedovanza. Una delle cause di questa vulnerabilità delle donne sul mercato del lavoro è una consistente differenza, come abbiamo detto, rispetto agli uomini nel campo dell'istruzione. Quindi le donne sono sottoposte a grandissime restrizioni e non soltanto, ma le leggi per la parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso tipo di lavoro e le opportunità di formazione per uomini e donne, le stesse opportunità sono spesso violate perché gli enti governativi non hanno capacità di indagare i casi di discriminazione nei confronti delle donne. Inoltre, in molti sistemi giuridici di questi paesi non esistono leggi che puniscano e quindi proibiscano le molestie sessuali, punendone appunto il colpevole. Negli stati del Golfo le donne migranti rappresentano il 20-40% della forza del lavoro e molte di loro provengono dal sud e sud-est asiatico e sono particolarmente soggette a discriminazioni. Dunque, ancora una volta, quello che si può concludere è che l'istruzione, oltre che le libertà e i diritti civili, hanno un ruolo imprescindibile per l'emancipazione delle donne e il loro inserimento nel mercato del lavoro.